Buon venerdì a tutti voi da Carlotta Moccetti. Oggi parliamo di alimentazione, ma trattando un tema che non riguarda solo la linea, ma anche energia, pelle, cervello, salute. Diciamo negli anni, con l'avanzare degli anni, l'alimentazione e lo stile di vita possono influenzare la nostra età biologica. Lo sapete, invecchiare è naturale, però accelerare questo invecchiamento decisamente no. Eppure ogni giorno, senza accorgercene, mettiamo nel piatto alimenti che spingono il nostro corpo a correre, diciamo, un po' più veloce nel tempo. Ci sono gli zuccheri nascosti, grassi invisibili, cotture sbagliate, insomma piccoli gesti quotidiani che lasciano segni profondi sulla nostra pelle, sulle nostre cellule e anche, perché no, sulla nostra energia. Allora oggi con la dietista Natasha Russo. Buongiorno Natasha.
Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
Cerchiamo di scoprire appunto con te quali cibi possono accelerare l'invecchiamento e quali effetti hanno sul nostro corpo e come possiamo, speriamo, invertire la rotta con alcune scelte semplici però incisive. Io ricordo, Natasha, per i nostri ascoltatori, tu sei molto attiva sui social. Chi desidera può trovarti in Instagram, in Facebook, sotto il nome Una dietista per amica. Dai tanti consigli, tante ricette, ci sono video, insomma se qualcuno è curioso può anche guardare un po' i tuoi contributi. Allora, si diceva, noi non lo sappiamo, però in maniera incosciente a volte acceleriamo il nostro invecchiamento.
Esatto, perché invecchiamo non soltanto perché passano gli anni, ma anche perché mangiamo appunto alimenti che non sono adatti, perché dormiamo male o poco, ci muoviamo male o poco e cuciniamo male o poco. Quindi è un po' una questione di, non è soltanto una questione superficiale di bellezza, ma come dicevi inizialmente, no? Quello che noi mangiamo e anche come combiniamo gli alimenti si ripercuote poi sulla pelle, sui livelli di energia durante la giornata, no? Se siamo addormentati dopo pranzo, per esempio, sul cervello, sulla memoria, su tutte le funzioni, diciamo, cognitive, i muscoli anche, i livelli di infiammazione, che più oggi tantissimo si parla appunto di questi livelli di infiammazione bassa, cronica, che durano per parecchi anni, creano parecchi problemi, ed è anche una prevenzione metabolica, nel senso che io comunque faccio funzionare il mio organismo al meglio e consumo bene le calorie, le chilocalorie, quindi anche a riposo comunque posso consumare.
Certo, noi non vogliamo parlare di bellezza oggi, non è il nostro intento appunto pensare di cambiare la nostra alimentazione per avere semplicemente meno rughe, una pelle più luminosa, ma vogliamo fare del bene alla nostra salute.
Esattamente, poi che la pelle più luminosa e meno rughe siano una conseguenza del mangiare più sano, questo diciamo che è un effetto collaterale buono, no?
Riscontrato a tutti gli effetti.
Esatto.
Non per niente ci sono anche tutte queste frasi dove non fa piacere sentirselo dire, magari qualcuno dice guarda, si vedono i segni sul tuo volto, sei stanco, hai le occhiaie, non hai dormito bene, o cosa hai mangiato, ti vedo con un colorito strano. Non siamo contentissimi, eppure il nostro fisico dà immediatamente dei segnali quando qualcosa non va proprio bene.
Esatto, e poi viceversa direi anche il contrario, no? Quando magari mangiamo bene, ci sentiamo energici, abbiamo una pelle bella luminosa perché magari abbiamo cambiato la nostra alimentazione, l'abbiamo corretta, e ci dicono ah wow, ma che bella pelle, stai molto bene, no? Quindi l'effetto, diciamo, dell'alimentazione sana sulla pelle, ma soprattutto appunto volevo parlare della riduzione del contenuto di zuccheri nell'alimentazione, sicuramente aiuta ad avere una pelle più bella, oltre che bassi livelli di infiammazione.
Beh, insomma, lo zucchero è sempre il nostro nemico primario per quello che riguarda l'alimentazione.
Esattamente, e anche un po' per quello che riguarda i livelli di infiammazione e per la bellezza appunto della pelle, delle rughe, esatto.
Perché?
Allora, c'è un fenomeno che si chiama glicazione, che cerco di spiegarlo in modo semplice, è un po' come una caramellizzazione interna, cioè quando io consumo molti zuccheri, molti carboidrati, gli zuccheri in eccesso si legano alle proteine del corpo e formano i famosi AGs, che sono dei prodotti di questa glicazione, cioè di questo zuccherare le proteine. Sono dei composti molto studiati ultimamente perché sono legati appunto all'infiammazione, allo stress ossidativo, ma anche al diabete, alle malattie cardiovascolari e in generale all'invecchiamento dei tessuti. Quindi lo zucchero in sé non solo fa ammalare di diabete e di tutte queste malattie, ma può anche irrigidire il collagene, che è quello che dà struttura alla pelle. Quindi se io zucchero, tra virgolette, il collagene, spengo la pelle, rendo il corpo più infiammato e, diciamo, si creano un pochino più di rughe. Quindi è un po' questa la questione, diminuire il quantitativo di zuccheri, di carboidrati, anche per avere una pelle più luminosa e più compatta.
Anche perché il collagene aiuta un po' l'elasticità proprio della pelle.
Esattamente, bisogna immaginare che il collagene è un po' come una rete elastica, no? Quando io ho frequentemente le glicemie alte, ma non perché ho il diabete, perché magari consumo tanti carboidrati e spesso consumo carboidrati, questa rete elastica di collagene diventa più rigida e quindi essendo più rigida, meno elastica, insomma ha un po' più di rughe, diventa più rugosa.
Beh, diciamo che non è solo l'unico effetto, perché comunque, d'accordo, pelle meno elastica, magari una persona dice non mi importa così tanto, però tutto questo si riflette anche sulle articolazioni e persino il metabolismo, è in qualche modo più stanco, più rallentato.
Esattamente, ma poi appunto questi AGEs, cioè questi prodotti finali di questa glicazione, quindi quando lo zucchero si lega alle proteine corporee, al di là della pelle c'è tutto un aspetto relativo all'infiammazione, appunto come dicevo lo stress ossidativo, il diabete e poi le complicanze cardiovascolari, quindi non è proprio una questione solo di bellezza, è solo, come dicevamo, la bellezza della pelle riflette un po' quello che è il funzionamento ottimale dell'organismo, quindi è questa la motivazione che dovremmo avere.
Quando parliamo di zuccheri, parliamo ovviamente di zuccheri raffinati e evidentemente anche di dolci.
Ma anche di quando io mangio troppi carboidrati raffinati come pasta, pane, riso, non combinati con proteine e grassi, perché se io mangio tanti carboidrati raffinati non combinati con proteine e grassi, io alzo automaticamente la glicemia dopo il pasto e ogni volta che io la innalzo di colpo scende di colpo, quindi sono queste montagne russe, se vuoi, un po' il problema, no? Non è tanto il fatto di dire mangio la pasta, ma mangio la pasta senza una proteina e senza una verdura, ma dopo ne parliamo di come combinarli.
Quindi che cosa succede con la glicazione? Rimangono poi una sorta di prodotto finale, no? Di questa.
Praticamente la glicazione è quando lo zucchero si appiccica proprio alle proteine del corpo e come dicevamo prima, tutte le proteine più zuccherate diventano più rigide, fra prime il collagene, no? Come dicevo prima, e quindi questo crea infiammazione a livello della pelle, dei vasi sanguigni, delle articolazioni e dei tessuti più elastici, quindi anche un problema di artrite, di artrosi, questi dolori, no? Potrebbero essere, diciamo, migliorati diminuendo la quantità di zuccheri e in generale di carboidrati non vestiti bene nell'alimentazione.
Io ricordo subito i nostri numeri di telefono, così poi anche il pubblico, se desidera, può intervenire da casa. Potete approfittare della presenza di Natasha Russo per porre tutte le domande che desiderate, oppure potete anche scriverci la vostra esperienza, che cosa ne pensate. Quindi 076 321 1113 per mandarci i vostri messaggini WhatsApp. Se volete invece telefonare 0848 03 08. Ci sono quindi degli errori che noi facciamo che accelerano l'invecchiamento. Magari vogliamo vedere gli errori principali che facciamo?
Certamente. Allora, il primo fra tutti è la colazione dolce. Quindi cappuccino, succo, biscotti, le famigerate fette biscottate col velo di marmellata, i cereali. Questi causano un picco glicemico già al mattino. Per darvi un'immagine di quello che succede quando facciamo questa colazione dolce, è come se accendiamo un camino buttandoci dentro la carta. Fa una fiamma altissima, ma poi si spegne subito. Quindi è questo che fa tutto questo zucchero al mattino. Fa una fiamma e poi scende di colpo. Così succede alla glicemia. Va su di colpo e poi scende. Quindi che cosa succede? arriva fame, nervosismo, voglia di dolci già dopo un'ora e mezza, due dalla colazione, quindi vuol dire che io ho già bruciato tutto e devo rimettere dentro altri carboidrati.
Beh, noi abbiamo parlato spesso della colazione, un argomento che ti sta molto a cuore, quindi se anche per caso qualcuno da casa volesse approfondire il tema, lo sapete, sul nostro podcast ci sono tutte le puntate, quindi entrate nel podcast della consulenza, nel motore di ricerca scrivete colazione, una tazza Russo e sicuramente potete riascoltare la puntata dove abbiamo approfondito questa tematica. È chiaro che è dura, Natasha, rompere delle abitudini che magari si portano avanti da anni, da tantissimi anni, fin da quando si è bambini. Il nostro palato si abitua anche a un determinato tipo di gusto. Io ho provato a parlare anche con amici, conoscenti, e tante volte non riescono ad immaginare di stravolgere completamente la loro colazione e fare una colazione salata. Quindi, andando anche un pochettino per gradi, che cosa si può fare per non cambiarla dall'oggi al domani?
Allora, iniziamo a dire che non è necessario che sia salata, ma che sia proteica. Quindi noi abbiamo tutta una serie di alimenti che non sono salati, ma che sono proteici, come per esempio l'uovo può essere sia salato sia dolce, oppure lo yogurt, la ricotta può essere sia salata sia dolce. Quindi si può partire magari da questi. Quindi per esempio, allora noi dobbiamo pensare di mettere un carboidrato con una proteina, delle fibre e dei grassi buoni. Quindi prendiamo per esempio pane, burro e marmellata. Allora, una cosa che possiamo fare è cambiare il tipo di pane, magari più integrale con i semi, eccetera. Invece di mettere il burro ci si può mettere la ricotta o il formaggio spalmabile che è leggermente salato o la ricotta che è neutra e poi un velo di marmellata sopra. Quindi quel po' di formaggio crea già quello strato di proteine che dovrebbe abbassare un pochino già le glicemie. Quindi non ho stravolto completamente la colazione, ma ho messo più proteine. Poi c'è lo step successivo, che è quello di passare allo yogurt, quindi per esempio uno yogurt bianco greco, ne abbiamo parlato, anche lo skyr, questi yogurt belli proteici con dei frutti, quindi mirtilli, lamponi, delle noci, delle mandorle, quindi una componente di grasso, se si vuole anche, non so, dei fiocchi d'avena ma non troppi, o semi di chia, di lino, e poi degli aromi come la cannella, il cacao, quindi si creano una specie di, ma quasi di tiramisù, diciamo leggero, no? Con la cacao sopra. Ecco, questa è un'altra idea.
Ecco, questo sicuramente a casa, provando a portare dei cambiamenti. Siamo quasi in periodo di vacanze, quindi tante persone andranno via, magari negli alberghi, come spesso succede, c'è davvero un'offerta molto vasta per quello che riguarda la colazione, con questi buffet, con tante cose diverse. Allora, cosa potrebbe essere il consiglio? Cosa provare?
Allora, il mio consiglio, lo sapete, è quello di mangiare l'uovo prima di qualsiasi
torna
cosa.
Torna sempre il tuo
un uovo sodo. Quindi ecco, nei buffet sicuramente le uova ci sono in mille modi, quindi ci sono le omelette, ci sono anche dei pancake non troppo dolci, andrebbero bene, delle uova al tegamino, delle uova sode, quindi sicuramente iniziare il pasto con una proteina anche a colazione riduce tantissimo questi picchi glicemici. In generale li riduce anche col pranzo e la cena, però inserire per esempio in vacanza, che uno ha tempo, l'uovo e poi magari mangiarsi anche la brioche, sicuramente quella brioche lì avrà un impatto glicemico minore perché l'organismo è già occupato con l'uovo. Quindi il consiglio è questo: mangiate l'uovo prima e poi magari gustatevi i dolci per la vacanza.
Allora, qualcuno ci chiede di quali cereali parla la dietista. I cereali naturali completi come miglio, avena, semi di lino con latte mi sembrano una buona colazione o sbaglio?
Allora, sicuramente non sono quelli processati, quelli che dico io, no? Quindi se ci si può fare a casa, perché adesso c'è un po' una moda di farsi la propria granola, di metterci dentro i propri semi, non lo so, con il miele si fa nel forno, quindi sicuramente fatta in casa è meglio. Più naturale è, meglio è, quindi non aggiungere zuccheri aggiunti, eccetera, eccetera, e soprattutto non troppa. Perché anche una granola super sana, se io ne mangio 150 grammi, faccio il picco di glicemia. Quindi io direi sui 30 grammi di cereali misti con 150-200 di yogurt, frutta, noci, eccetera. Quindi di non esagerare comunque con la porzione.
Ecco, questa domanda arriva spesso. Qualcuno ci chiede: ma mangiare tutti i giorni le uova non è troppo?
Allora, finalmente ci sono stati degli studi che hanno sdoganato, tra virgolette, le uova anche per persone che hanno problemi con il colesterolo, eccetera. Hanno visto che effettivamente non c'è tutto questo terrorismo riguardo alle uova. Se uno si sente insicuro, può mangiarne una confezione, quindi 6 alla settimana, ma non c'è nessuna controindicazione anche a mangiarne di più.
E poi l'ascoltatrice di prima ci scrive aggiungendo: e se inserisco anche la soia, cosa ne pensa?
La soia fornisce proteine, quindi direi che è una buona opzione quella di aggiungere a questo muesli una soia, perché contiene molte molte proteine.
Allora, qualcuno gentilissimo ci dice: buongiorno, buon pomeriggio a voi, vi ascolteremo ore e ore. Io ho cambiato da burro adesso sulla ricotta e anche Philadelphia e marmellato, oppure la sera metto a bagno un cucchiaio di chia e la mattina alterno con yogurt e un po' di frutta. Spero di filare dritta, tra virgolette.
È quello che consiglio anch'io, il famoso chia pudding. Tra l'altro vi do un consiglio: si può preparare veramente in tantissimi modi, si può mettere anche a bagno nel latte di cocco, non il latte di cocco quello denso, ma proprio il latte simile al latte di cocco, e alla mattina fare una cremina di sciogliere un quadretto di cioccolato con un po' di acqua e si fa una specie di chia pudding al gusto di Bounty, un po' di yogurt e sa di Bounty, insomma.
Ecco, qualcuno ci dice: sì, lo so che saltare i pasti non va bene, però lo faccio solamente nel corso delle vacanze. Noi siamo abituati a fare una bella colazione importante e poi tendiamo a saltare il pranzo anche proprio per poter godere a pieno dell'acqua del mare, fare avanti e indietro, non doversi preoccupare perché abbiamo mangiato e magari poi bisogna rimanere un po' fuori dall'acqua. Quindi, che cosa ci consiglia per fare una colazione che duri poi sull'arco di tutta la giornata, pensando che magari anticipiamo la cena?
È che per farla durare tutta la giornata vuol dire che comunque sono appesantiti per entrare in acqua. Quindi io farei una cosa, allora sicuramente metterei
dopo colazione tennis in spiaggia, un po' di footing finché sia digerito e poi si tira a sera, no?
Perché comunque fare una colazione che duri fino alla sera vuol dire che uno deve sfondarsi al mattino, non so se gli conviene. No, io farei appunto, metterei delle uova, metterei magari del prosciutto affettati, ma senza proprio esagerare anche nella quantità, perché io stavo scherzando, però in realtà a me era capitato di aver fatto una colazione veramente esagerata e di averla sullo stomaco fino alle 6 di sera e non era proprio bello. Quindi metterei sicuramente le proteine, lo yogurt, eccetera, a colazione, mi godrei la giornata, però magari verso le 2, le 3 del pomeriggio, una mozzarella e un pomodoro, oppure non so, del pane integrale con un po' di prosciutto, così io lo mangerei, un uovo sodo, giusto per tornare, io lo mangerei, o uno yogurt o qualcosa del genere, perché proprio tirare vuol dire che uno deve aver mangiato veramente.
Cosa si digerisce più facilmente?
E allora, le proteine si inseriscono nei pasti proprio perché sono difficili da digerire, no? Lo scopo è quello di tenere impegnato lo stomaco e oltretutto c'è un aspetto che è quello della termogenesi indotta dalla dieta. Che cosa vuol dire? Che io per digerire alcuni elementi, tra cui le proteine, impiego delle calorie per poterle smontare. Quindi è un'occasione quella di utilizzare calorie sprecandole, diciamo, per digerire gli alimenti. Quindi le proteine vanno inserite anche per questo motivo, perché sono termogenicamente più impegnative degli altri nutrienti. Quindi sicuramente metterei quelle.
Allora, qualcuno dice: basta essere talebani col burro e poi consigliare affettati insaccati, questa incoerenza.
No, io adoro il burro, lo consiglio a tutti, quindi chi viene da me lo sa benissimo.
Sì, no, ma infatti io no. Ricordo altre trasmissioni dove tu eri la prima a dire: noi non additiamo il burro, anzi fa molto meglio il burro rispetto a questi preparati sostitutivi, le margarine e quant'altro. Però stavi consigliando adesso magari di utilizzare dei formaggi leggeri in alternativa al burro.
Sì, ma il discorso non è perché io demonizzo il burro, mm-hmm. perché se io devo mettere delle proteine e il burro contiene 80 grammi di grassi su 100 e la ricotta mi contiene 30 grammi di proteine, chiaramente se ho bisogno delle proteine non mi mangio due panetti di burro, ma mi mangerò 30 grammi di ricotta. È semplicemente perché io devo aumentare l'apporto proteico, non perché il burro non vada bene. Quindi è proprio una questione di risposta glicemica, non che il burro sia da demonizzare. Io lo uso ovunque il burro.
Allora, qualcuno ci chiede: chi ha latte di avena, lamponi e noci, è troppo?
No, va bene, come colazione, sì sì.
E invece, appunto, sempre a proposito del burro, qualcuno dice come posso fare a sostituire il burro, che anche io adoro.
Allora, chiariamo questa cosa. Non è che io sostituisca il burro con la ricotta perché il burro non vada bene. Io metto la ricotta o i formaggi spalmabili perché ho bisogno di una quota proteica. Quindi il burro si può utilizzare, non so, per condire la pasta, il riso, per cucinare un uovo, eccetera. E a colazione dobbiamo mettere delle proteine. Il burro non ne contiene, quindi è per quello che non va bene, non perché non vada bene il burro. Quindi non si deve sostituire il burro, è insostituibile. Però a colazione è meglio utilizzare una quota proteica.
Ci ascoltiamo George Benson e poi parliamo di alcuni falsi miti, cioè del fatto che ci sono delle persone che mangiano alcuni alimenti, vi cito, non so, i cracker, le gallette, sono convinti di mangiare leggero. Sarà vero o non sarà vero? George Benson. Oggi con la dietista Natasha Russo stiamo parlando dei cibi che potrebbero farci invecchiare prima. Abbiamo imparato con lei a capire di che cosa si tratta la glicazione e quindi abbiamo capito perché poi questi zuccheri, soprattutto gli zuccheri fini e i dolci, hanno un influsso sul nostro collagene ma anche sulla glicemia e rendono la pelle molto meno elastica, ma anche le articolazioni e quant'altro. Soprattutto il nostro metabolismo lavora molto di meno. Stanno arrivando tanti messaggi perché stavamo parlando di colazione e del fatto che questa è una delle nostre diciamo cattive abitudini, non vorrei dire proprio così, perché alla fine è anche giusto che ognuno mangi quello che ha piacere di mangiare e che ha voglia. Comunque ci sono alcuni errori che, come stavamo dicendo, accelerano un pochino l'invecchiamento. Allora, abbiamo un ascoltatore, Natasha, che ci scrive: argomento interessante, io abito in un paese nordico, ho felicemente cambiato le mie abitudini alimentari che erano di origine italiana. Ho notato la differenza sia sui miei anni che sulla mia salute. Ho eliminato lo zucchero, l'ho sostituito con miele e, se necessario, anche con della vaniglia. Mangio regolarmente a colazione frutta, uovo, formaggio, prosciutto magro. Ritardo il pranzo al primo pomeriggio e tiro sera con una cena leggerissima, frutta, tè e un dolce senza zucchero. Sono sano, mi porto con gioia i miei anni maturi e la mia compagna collabora, tutto funziona bene. Ecco, l'importante è poi che, se non si è soli, ci sono magari dei bambini in famiglia, ci sono i compagni, si possono portare anche dei piccoli cambiamenti per quello che riguarda se stessi e non necessariamente imporre tutto alla famiglia.
A parte che è una buona occasione per un po' di educazione alimentare di famiglia, che diciamo introdurre delle abitudini diverse e più sane è bene per tutti, per anziani, per adulti e per bambini, quindi magari gradualmente.
Ci stanno scrivendo tante colazioni. Maria, per esempio, ci dice: io la preparo già la sera, chia, banana, latte, miele, poi metto in frigo, al mattino ne mangio un po', resto in giornata. Però dice: io ammetto che quella che chiamo la tazza grande, cioè caffè latte, muffin, biscotti senza glutine, insomma, è davvero difficile farne a meno.
Gli piace, quindi sì, come dicevi tu, ognuno poi piace un po' la sua classica colazione.
Qualcun altro ci scrive: io le gallette di riso le utilizzo, le sostituisco solo quando non ho pane, perché di solito compro pane integrale e a volte il pane lo faccio addirittura io. Ecco, questo messaggio ci rimanda a quello che avevo detto prima del disco, cioè che a volte siamo convinti di mangiare, tra virgolette, sano, più che sano, cioè di mangiare qualcosa di leggero. La gente pensa che gallette, crackers E poi seguendo la dieta mediterranea, pane, pasta, riso, frutta, insomma tutto sembrerebbe apparentemente leggero, però ce lo dirai tu Natasha, la glicemia ne risente.
In realtà sì, è apparentemente leggero, ma molti di questi sono alimenti processati, come per esempio le gallette crackers, quindi vanno abbastanza velocemente nel sangue e fanno salire la glicemia, no? Quindi molti, anche pazienti, mi dicono: ma io mangio leggero, mangio 4 mele a pranzo, cereali quelli fitness, riso in bianco, pasta solo col pomodoro, no? Però sono molto glicemici, cioè se io dovessi andare a misurare le glicemie, anche se non sono diabetici, di queste persone dopo il pasto sicuramente si vedrebbe un'impennata, no? Perché mancano proteine, grassi e fibre con questi carboidrati. Allora la regola è veramente facile: non bisogna mai mangiare i carboidrati nudi. Nudi
vuol dire?
Nudi, infatti vanno vestiti sempre con delle proteine, delle verdure, dell'olio oppure dei semi o dell'avocado, comunque qualcosa di grasso, perché devo rallentare questi carboidrati, cioè l'ingresso di questi carboidrati, leggi zuccheri, nel sangue. Quindi mangiare, pensare di mangiare bene mangiando un piatto di pasta appena sporcata di pomodoro non è bene, perché quella pasta lì andrà molto velocemente nel sangue. Come dicevo prima, no? Accendo un incendio solo con la carta, brucia subito, ma poi la fiamma non c'è più. Io devo cercare di tenere quella fiamma il più a lungo possibile, fare in modo che non faccia una mega fiammata, ma poi si spenga subito. Quindi per evitare, io devo prendere magari o della pasta integrale, ma non è necessario che sia integrale, basta che sia al dente, quindi non troppo cotta, perché anche la stracottura della pasta fa salire la glicemia. Quindi la pasta al dente con, per esempio, zucchine, tonno oppure gamberi o un'altra fonte proteica, salmone, olio e basilico. Quindi invece della pasta con poco pomodoro, una pasta vestita, ripeto, con verdure e proteine e una quota di grassi, non dimentichiamoli che sono importanti. Quindi leggero non vuol dire per forza metabolico, no? Una cosa può avere anche poche calorie ma alzare la glicemia tantissimo, quindi dobbiamo lavorare in modo un po' diverso.
I nostri ascoltatori sono spiritosi, qualcuno ci dice grazie, sono sollevato, allora mangio un po' di pancetta.
Va bene, con i carboidrati rallenta la glicemia.
Betta ci dice: da qualche tempo ho modificato la mia alimentazione, colazione proteica tipo quella consigliata da voi, cena e pranzo proteine, ricotta, agnello magro, pesce, uova, non comunque in grandi quantità, un po' di carboidrati, forse anche un po' troppo pochi, dice, tanta verdura e qualche frutto. Speravo fosse tutto a posto, invece le mie analisi sono buone, ma è aumentato tantissimo il colesterolo. La mia dottoressa mi dice che a causa dell'età, 54 anni, io appunto mi chiedo se sia a causa dell'alimentazione. Voi che cosa ne pensate?
Raramente dopo i 50 anni una donna gli si alza il colesterolo per l'alimentazione, di solito è una questione di, è un tema ormonale, nel senso, per renderla più semplice l'immagine, il colesterolo è la molecola madre di tutti gli ormoni steroidei che vengono prodotti a partire dal colesterolo. Quindi se in menopausa io ho una ridotta produzione ormonale perché le ovaie producono meno ormoni, è chiaro che la mamma di tutti gli ormoni, quindi il colesterolo, rimarrà un po' inutilizzato in giro nel sangue, quindi è abbastanza normale che rimanga il colesterolo un po' più alto in una donna di quell'età. In sé pure può essere anche un'aumentata produzione endogena, quindi cosa vuol dire? Che il fegato ne produce di più, magari non in questo caso della signora, non mangia tanti carboidrati, però magari un eccesso calorico può portare anche a un aumento poi alla fine dei valori di colesterolo.
Ecco, visto che la signora ci ha detto qual è la sua età, ne approfittiamo per, visto che stavamo spiegando quali sono un po' i principali errori che poi potrebbero accelerare l'invecchiamento, ne approfittiamo per dire che è consigliato dopo i 45-50 anni di diminuire comunque le proteine.
Di aumentare. Aumentare le proteine.
Ah sì.
Sì, di aumentarle, perché l'assorbimento delle proteine a un certo punto diminuisce. Quindi bisogna preservare la massa muscolare. Quindi di solito normalmente è un grammo e due di proteine per chilogrammo di peso, mentre qua bisogna aumentarle un pochino, perché con l'età la massa muscolare viene persa. Quindi il muscolo serve non solo per essere tonici, ma per consumare il famoso glucosio in eccesso, per proteggere le ossa, per sostenere il metabolismo e ridurre anche la fragilità. Il muscolo è veramente molto importante, bisogna sostenerlo con adeguate proteine.
Mm-hmm. Qualcuno ci dice: mio figlio apprendista di 20 anni mangia 3 uova strapazzate a colazione con una fetta di pane, di segale, i mirtilli. Lui dice di sentirsi meglio, ma anche in questo caso, chiede l'ascoltatrice, ma non sono troppe 3 uova al giorno?
Di per sé, se una persona sta bene e non ha particolari problemi, non sono troppe. Io conosco persone che ne mangiano 3-4 al giorno e non hanno nessun tipo di problema, quindi bisogna valutare caso per caso sicuramente.
Rosaria ci scrive della Chaux-de-Fonds e dice: vorrei sapere cosa mangiare la sera se ho mangiato, tra virgolette, troppo a mezzogiorno. Non è giusto non mangiare nulla, no? Quindi cosa posso mangiare?
Dipende che cosa vuol dire troppo a mezzogiorno, ma magari alla sera, non so, una porzione di verdure con una proteina leggera, un pollo, un pesce alla piastra, qualcosa di veramente molto semplice, per non saltare il pasto sicuramente. Mm-hmm. Poi bisogna vedere che cosa ha mangiato a pranzo.
Invece un ascoltatore ci dice: sono diabetico, quale consiglio mi dà per la pasta? Mangiarla solo integrale quando decido di mangiarla, insomma.
No, esattamente il discorso che ho fatto prima. Non bisogna mai mangiare carboidrati nudi da soli, quindi anche in questo caso, soprattutto in caso di diabete, ridurre il quantitativo di pasta, inserire sempre delle fibre, quindi delle verdure e delle proteine, quindi la famosa pasta con zucchine e gamberi, con tante zucchine, tanti gamberi e poca pasta, anche per questo signore, e vedrà che comunque sulle glicemie c'è un assoluto controllo.
Silvana invece ci dice: io sono vegetariana, non mangio nemmeno il pesce, uova, tofu, ceci, lenticchie, formaggio, ma non troppo. Come sostituire le proteine della carne?
E con quello che ha detto lei, con il tofu, con le uova, con i formaggi, e cercare di vedere di coprire la quota che dicevamo prima, è circa 1,2-1,5 grammi ogni chilogrammo di peso ideale. Quindi è una volta e mezzo il nostro peso in grammi. Quindi bisognerebbe vedere la signora che cosa mangia in un giorno, 2 o 3, valutare quanto è l'apporto effettivo di proteine che sta introducendo e vedere quante ne mancano eventualmente, e da lì dire: o aumentiamo le proteine che lei già mangia oppure ricorriamo a un integratore in polvere, perché anche questa può essere una soluzione veloce.
Allora, visto che il tema è comunque come aiutare il nostro corpo a non invecchiare, non accelerare l'invecchiamento anche grazie alla nostra alimentazione, veniamo all'argomento muscoli, perché noi possiamo fare tanto anche per la nostra massa muscolare.
Infatti spesso dico ai miei pazienti che la vera crema antirughe si chiama muscolo, no? Perché spesso si concentrano quanti chili ho perso, quanto peso, quanta ritenzione, eccetera. In realtà abbiamo pensato per tanti anni che il muscolo servisse solo a essere tonici, a avere delle belle gambe, a avere gli addominali. In realtà adesso sappiamo che il muscolo è un proprio vero e proprio organo endocrino e anche metabolico. Quindi serve sicuramente a vivere più a lungo, ma è una banca metabolica. Io lo spiego sempre: quando mangiamo i carboidrati, questi diventano glucosio. Il glucosio deve entrare da qualche parte, e qual è il posto migliore dove immagazzinarlo? I muscoli. Quindi più muscoli abbiamo, meno zucchero rimane nel sangue. Mi seguite? Quindi meno insulina dobbiamo produrre, meno rischio di diabete, meno infiammazione, meno rischio cardiovascolare. Quindi è proprio una banca metabolica il muscolo, dobbiamo preservarlo il più possibile mangiando, come dicevamo prima, le proteine e utilizzandolo. Utilizzandolo vuol dire fare un lavoro di resistenza, poi ne parlerai con gli allenatori, no?
Certo, noi abbiamo regolarmente una rubrica nella quale parliamo di sport con un preparatore atletico, Faustino Monetta, scusate, e con un ortopedico, Marco Marano, e diciamo che per tutto l'anno abbiamo cercato di insistere dicendo sì, chiaramente tutti gli esercizi che fanno bene al nostro sistema cardiovascolare sono importantissimi, però andando là con l'età, e non solo, è meglio iniziare prima, bisogna assolutamente fare degli esercizi per aumentare la forza, perché ci aiutano nell'equilibrio e non solo, evidentemente, è imperativo, più si avanza con l'età, di avere un fisico con dei muscoli ben tonici, ben allenati, non per una questione di bellezza, ma per una questione di salute.
Esattamente, ma immaginiamo questa cosa. Allora, immaginiamo due persone che mangiano lo stesso piatto di pasta. Una delle due ha molta massa muscolare, l'altra ne ha meno. Allora, la prima, quella che ha tanti muscoli, è come se avessi tanti garage, tra virgolette, dove parcheggiare il glucosio. La seconda, che ha meno muscoli, ha meno garage, tra virgolette, dove parcheggiare il glucosio. Il risultato è che la persona con meno muscoli ha più glucosio in circolo e c'è molto più lavoro per il pancreas, perché deve spegnere quell'incendio che è continuamente troppo zucchero. Quindi a lungo andare questo diventa un po' l'anticamera del diabete e dell'insulino resistenza prima e del diabete dopo, verso i 50 anni, insomma, di solito accade questo. Quindi super importante utilizzare i muscoli.
Sì, che tra l'altro è un organo endocrino.
E anche esattamente una scoperta abbastanza recente che quando si contrae il muscolo produce anche delle sostanze che si chiamano miochine, che sono delle specie di ormoni e sono anche dei messaggeri antinfiammatori, quindi è un po' una novità che il muscolo è anche un organo endocrino, però sicuramente un altro motivo per cui utilizzarli.
Ecco, con l'età è chiaro che perdiamo massa muscolare.
Esattamente, questo fenomeno ha un nome, si chiama sarcopenia, inizia già intorno ai 35-40 anni e accelera velocissimamente dopo i 50. Se non facciamo niente, ogni decennio possiamo perdere dal 3 all'8% della massa muscolare. Se a questo aggiungiamo una cronica carenza proteica nell'alimentazione delle persone, perché il problema principale è che non mangiamo abbastanza proteine, arriviamo a 70-80 anni veramente con una massa muscolare bassissima, un metabolismo rallentatissimo e poi problemi anche alle ossa, perché alla fine il muscolo protegge anche le ossa, no? E protegge anche nel senso che se io sono un anziano e ho una buona massa muscolare non scivolerò e quindi non cadrò e non mi romperò niente, quindi è molto importante questo.
Beh, scommetto che da casa hanno comunque ritenuto l'informazione, visto che adesso si parla sempre di infiammazione, dicevi il muscolo comunque abbassa anche l'infiammazione.
Esattamente, come invece il grasso viscerale la fa infiammare, il muscolo la fa abbassare, quindi sicuramente un altro buon motivo per cui dobbiamo trattare bene i nostri muscoli.
Stanno arrivando tantissime domande, allora prima ci ascoltiamo Neck e poi continuiamo a rispondere ai nostri ascoltatori. Oggi alla consulenza con Natasha Russo, che è dietista, parliamo dei cibi che potrebbero farci invecchiare un po' prima. Cosa dobbiamo fare? Tra pochissimo anche qualche ricetta, però vogliamo prima terminare di rispondere a qualche domanda. Qualcuno ci dice, ma non sono sufficienti le verdure per ridurre il picco glicemico dei carboidrati? E poi ci chiede anche, io adoro il miele nelle tisane, ma anche il miele provoca il picco glicemico, come lo zucchero?
Allora, per rispondere alla prima domanda, non bastano le verdure? Dipende. Dipende che verdure sono, quante fibre sono, quanti carboidrati poi ci mangio. In generale, però, se io aggiungo anche una quota proteica, la glicemia rimane più stabile più a lungo. Quindi magari si potrebbe invitare questa signora a fare un semplice test, prendere uno di quei misuratori, no, delle glicemie che ci sono adesso, che va un po' anche di moda, no? Il glucose monitor, metterlo, mangiare la pasta con le zucchine, il giorno dopo mangiare la pasta con le zucchine e il tonno e vedere se stessa qual è la risposta della propria glicemia a questo, così si autorisponde. In generale una proteina comunque rallenta molto.
Ecco, qualcun altro invece ci chiede se è vero che non bisognerebbe mangiare carboidrati alla sera, questa è una domanda ricorrente.
Eh sì, perché è come se dopo le 8 di sera chissà che cosa fanno i carboidrati. No, il problema è sempre investirli. Io li posso mangiare sempre, sempre vuol dire colazione, pranzo e cena, a patto che siano non troppi, vestiti con fibre e proteine e grassi. Quindi non è che non si può, si deve mangiare i carboidrati alla sera, però vanno sempre combinati.
Non abbiamo risposto, scusa, alla domanda del miele della signora.
Ma in sé è uno zucchero il miele, perché comunque contiene fruttosio e saccarosio, però dipende sempre dalla quantità. Cioè di non metterne troppo, un cucchiaino non è un problema, un vasetto sì.
Un'altra ascoltatrice ci chiede, è allergica ai gamberi, quindi un'alternativa ai gamberi da mangiare con pasta e zucchine?
Pasta zucchine, si potrebbe mettere dei filettini di pollo saltati piuttosto che del salmone, magari.
Un'altra ascoltatrice ci dice: ho mangiato 50 grammi di pasta con tonno, insalata, carote, cetrioli, foglie verdi, macedonia di frutta, un biscotto, un quadretto di cioccolato. Può andar bene?
Allora, una cosa che vorrei dire è anche la seguente, che c'è un ordine per il quale è meglio mangiare gli alimenti affinché la glicemia non si innalzi troppo. Allora, bisognerebbe iniziare il pasto con le verdure, quindi l'insalata con carote e cetrioli andrebbe mangiata prima. Poi il secondo alimento da mangiare sono le proteine, ci sono proprio degli studi su questo, eh. Poi le proteine e poi la pasta lasciarla alla fine. E effettivamente mangiare la frutta o il dolce a fine pasto, a patto che il pasto contenga una proteina, un grasso e delle verdure, è meglio che mangiare la frutta a stomaco vuoto. Per cui la signora ha fatto bene, non sappiamo l'ordine di introduzione di questi alimenti, però se mangia prima l'insalata, poi il tonno, la pasta e la frutta alla fine, ha fatto bene.
Ma quindi quando tu dici iniziare il pasto con quello, vuol dire che i primi morsi, le prime forchettate sono di quello o mangio interamente tutto quell'alimento e poi
Allora,
passo al successivo?
l'insalata va mangiata tutta subito, quindi faccio un bello strato di insalata mista verdure che deve andare tutta. Poi chiaramente, allora, se io ho delle lasagne, non è che mi metto a smontare le lasagne, tiro via la carne, la pasta la mangio dopo, però se io ho mangiato l'insalata e poi ho una scaloppina di vitello con un risotto, magari mi mangio già un tre quarti di carne e il risotto lo lascio alla fine, così le glicemie rimangono più sotto controllo.
Beh, non abbiamo più tantissimo tempo, però volevamo parlare di un altro errore che facciamo senza rendercene conto, è quello delle cotture aggressive.
Esatto, adesso va molto di moda la griglia, i barbecue, tutte queste bruciature, fritti, rosolature. In realtà aumentano tantissimo i famosi ageist, che sono questi prodotti che fanno invecchiare. Quindi quello che non fa creare questi ageist sono la bollitura, la cottura a vapore, la stufatura, i prodotti in umido, tutte quelle cotture più gentili, quindi non so, nel roner, eccetera. Perché la crosticina è molto buona, però se è bruciacchiata tutti i giorni non è che faccia poi così tanto bene, questo ormai si sa. Le alte temperature, soprattutto la griglia, la frittura, aumentano questi radicali negli alimenti, no? E quindi non è che bisogna vivere tristi, non mangiare più niente di rosolato, però bisogna più spesso fare delle cotture più dolci e meno bruciate. Magari si può marinare, si può fare in umido, no? Tante cose sono buone. Per esempio, non so, il merluzzo, per dirne una, può essere fatto al cartoccio con dei pomodorini, delle olive, cotto magari in una temperatura esagerata, quindi con un buon olio di oliva. Vuol dire cucinare in modo furbo, non triste, insomma, c'è una differenza.
Poi, come sempre, fa la differenza la quantità di volte, no? Nessuno vuole privarsi della bellezza della grigliata in compagnia, eccetera. Certo, non vado a farla tutti i giorni.
Esattamente, sempre poi la dose che fa il veleno, no? Come tutte le cose.
Ecco, qualcuno ci dice anche, insomma, comunque attenzione al pesce, chiaramente dovrebbe essere sano, poi al giorno d'oggi tra microplastiche, gli allevamenti intensivi, eccetera, bisogna fare delle scelte oculate. Visto che ci mancano pochi minuti, noi volevamo parlare, forse puoi dare qualche consiglio, visto che hai parlato di gligazione, di questa cucina antigligazione, che cosa dobbiamo fare?
Allora, diamo qualche idea di colazione veloce veloce. Abbiamo parlato prima dello yogurt antirughe, appunto lo yogurt bianco, greco, skyr, comunque bello proteico bianco, quindi non alla frutta. Dove ci mettiamo noi la frutta fresca, quindi per esempio i mirtilli, un po' di noci, cannella e cacao. Questo potrebbe essere la prima idea. Un'altra idea potrebbe essere quella del porridge un po' più proteico, quindi dove mettiamo i classici fiocchi d'avena a bagno, magari anche la sera prima, e ci aggiungiamo un cucchiaio di yogurt o anche se volete delle proteine in polvere, della cannella, delle mandorle, oppure anche della frutta, anche qui. Una omelette al mattino, magari verde, con gli spinaci per cambiare un po' le nostre abitudini in modo radicale. Oppure buonissima è la ricotta con cacao e lamponi, con su un po' di pistacchi sbriciolati, ecco, un'idea così. Che è un po' per avere un'idea di colazione diversa. I pranzi potrebbero farti con queste bowl che sono un po' fatte con base cereali ma pochi, quindi quinoa, farro piuttosto che orzo, una fonte proteica che può essere pollo, ceci piuttosto che uova, salmone, delle parti di verdure, quindi zucchine anche crude marinate, rucola, avocado, anche qui un po' di semi, cioè creare un po' una bowl con dentro un po' di tutto, magari anche un po' di frutta, del mango.
Poi adesso con la bella stagione è così facile creare queste bowl con anche tanti begli alimenti freschi e freddi.
Esattamente, poi a me piace moltissimo mangiare le uova sode con l'hummus di ceci spalmato sul pane di segale con delle verdurine, è molto semplice però è molto, molto buono, saziante e non innalza troppo la glicemia. E a cena per esempio si possono fare delle polpette per esempio di tacchino di pollo, li si cuoce con anche l'uovo, li si cuociono in salsa di pomodoro e si mangiano con del riso basmati e delle verdure.
Beh, ci sembra di capire che questa alimentazione anti-aging non sia particolarmente triste né punitiva e nemmeno che ci porti a fare delle grandi rinunce.
No, in realtà è una cucina, diciamo, intelligente perché crea meno picchi glicemici, più muscoli, più fibra, è molto colorata e soprattutto uno che mangia, diciamo, a basso indice glicemico, per dare un'idea, si sente sicuramente più vitale, più sveglio, e quindi è molto positivo per chi lavora anche.
Allora, due domande. Uno, un ascoltatore ci dice: ma a proposito di questa pasta vestita, va bene comunque se io metto della carne nella pasta?
Certamente, la vestiamo con la carne e poi deve esserci una parte di verdura, quindi per esempio si può mangiare la classica insalata prima e poi la pasta con la carne, perfetto.
E su quello che riguarda l'invecchiamento della pelle, qualcuno ci chiede se puoi dire qualcosa a proposito dell'alcol.
E non fa proprio benissimo l'alcol alla pelle. Diciamo che l'alcol è stato classificato come proprio non è neanche un alimento, quindi come non è neanche un nutriente, qualcosa di non proprio tanto sano, quindi meno è meglio è. Poi chiaramente riconosciamo che è buono e sociale, tutto quello che si vuole, non fa benissimo né alla salute né alla pelle, insomma.
Allora, stanno arrivando tanti ringraziamenti per te da parte dei nostri ascoltatori, sia per le risposte che hai dato, e qualcuno ci dice anche grazie alla vostra specialista per gli ultimi consigli, che fanno anche sorridere un po' pensandoli. Allora, grazie davvero Natasha per essere sempre con noi, per rispondere a tutte le domande dei nostri ascoltatori. Chi lo sa che magari con l'estate viene voglia di impegnarsi un po' di più e magari se ha qualche tempo in più per curare le nostre pietanze, magari è la volta buona.
Esatto, con la buona stagione.
Io vi auguro un ottimo weekend, noi ci ritroviamo lunedì se avete voglia.